Pagina 3.
Le 9 e un minuto, benvenuti all'ascolto di Pagina 3 da Vittorio Giacopini, la cultura nei giornali, sul web, nelle riviste e oggi, venerdì 18 ottobre, visto che il mondo non cambia, non cambiamo neanche noi. Credo che la questione del Kurdistan, l'aggressione turca contro i curdi sia un po' come la Barcellona negli anni 30, un punto di svolta su cui tutti devono riflettere. Allora, di qualsiasi cosa si parla oggi sui giornali, si parla anche di questo, di questa finta tregua, questa pausa, infatti più realisticamente la chiama Erdogan, che dovrebbe sancire la conquista da parte del, appunto, della Turchia, del Rojava, e insomma su questo ancora si continua a riflettere e scrivere con molte voci che vengono da questo popolo che viene da tutti schifato perché non ha uno Stato e pare che senza Stato non si ha diritto a una dignità. Non credo nei confini, credo nelle persone, dice invece la poetessa curdo-siriana Vidab Nabi, che è stata intervistata sulle pagine di Lefta da Simona Maggiorelli, e appunto che cerca di raccontare cosa significa essere artisti, cittadini del mondo, ma anche curdi. Sono una poetessa di nazionalità curda, così si presenta la Nabi. Non credo nei confini tra i paesi o nella nazionalità, io credo negli esseri umani, posizione del tutto legittima e ancora posizione che viene considerata quantomeno stravagante dalla maggior parte della comunità internazionale. La lontananza, scritto in un suo verso Vidab Nabi, è una geografia della coercizione. Abbiamo visto, spiega infatti la Nabi, che con le due guerre mondiali, con i conflitti che poi hanno insanguinato la Siria e il Medio Oriente, quanto l'identità e l'idea di identità nazionale, di confine, di identità religiosa siano state lo strumento per alimentare guerre. Sono state la scusa per imporre confini che hanno portato tragedie immani in termini di vittime. Ma ho fiducia nell'umanità, è l'unica via per arrivare a una convivenza pacifica. Per questo dico che non credo nei confini, ma nell'umanità. E la Nabi racconta anche il suo punto di vista, la sua posizione, anche a partire proprio invece da una geografia più specifica, non della coercizione, della nascita. Lei è nata a Kobane, che è stata un avamposto di resistenza ed è il principale obiettivo dell'offensiva turca. Sono nata a Kobane, sono in contatto con i miei zii, i miei cugini, ho molti parenti là. Negli ultimi giorni il 70% della popolazione locale, memore della tragedia che è avvenuta con l'ingresso dell'ISIS in città, è uscita cercando riparo nelle aree rurali tutt'attorno. Hanno paura, dormono sulla nuda terra in attesa che la situazione migliori. A Kobane sta già accadendo ciò che è successo in altre aree della Siria nord-orientale, dove l'esercito turco sta colpendo senza pietà. Quando ci fu l'attacco dell'ISIS, molti cercarono di rifugiarsi in Turchia. Ora non è più possibile. Hanno solo le stelle del cielo sopra la loro testa. E qui torniamo a ciò che dicevamo prima. Tutto questo avviene perché lo Stato turco non vuole ai suoi confini una popolazione curda. Si torna a parlare in modo letale di identità ed è per quello che non credo nei confini. Peraltro c'è anche il problema che manca una presa di posizione internazionale contro l'attacco di Erdogan, o se c'è è molto più a parole. E dice la Nabi: io mi auguro che Stati Uniti e Unione Europea prendano posizione, che non siano a guardare, me lo aspetto anche dalle Nazioni Unite. Tutti noi come siriani, non solo come curdi, non abbiamo più fiducia negli Stati Uniti, che ci hanno tradito in più occasioni. Ci hanno lasciato soli sotto i bombardamenti russi, sotto il regime di Assad, sotto l'influenza iraniana e oggi sotto l'attacco turco. Speriamo davvero che i paesi dell'Unione Europea facciano valere quel sistema dei diritti umani di cui giustamente si vantano e di cui sono depositari. Memori della immane tragedia della guerra mondiale, spero che si oppongano e possano anche rispondere con durezza al ricatto. Erdogan usa 3,5 milioni di rifugiati, minacciando di mandarli in Europa. Vengono rappresentati come un pericolo, come il nostro, come il mostro da sventolare in faccia agli europei, perché a quanto pare i paesi europei sono disposti a rinunciare a tutti i loro valori, ad accettare qualsiasi tipo di violazione a danno dei diritti umani di altri popoli, pur di non far entrare nemmeno un rifugiato nel loro territorio. Quel che emerge è il fallimento dell'Unione Europea, e capite che in questo giudizio molto duro di Vidad Nabi pesa come un macigno non solo il silenzio, le titubanze di questi giorni, ma anche l'accordo sui migranti che venne stilato tra Unione Europea e Turchia, e che rende in qualche modo impotenti gli europei, paralizzati ad agire, a dire qualcosa e fare qualcosa di decisivo in questi momenti. L'altro aspetto della vicenda particolarmente significativo di questa tragedia del popolo curdo riguarda il ruolo delle donne, tra l'altro nel Rojava, appunto in questa sorta di democrazia senza Stato curda che c'è al confine tra Turchia e Siria, c'è la parità di genere assoluta, e sono state importanti le donne come combattenti, ma non soltanto. E dice la Nabi, l'Islam è riuscito ad affondare le sue radici solo in maniera superficiale nella società curda, che generalmente è laica. Per quanto riguarda le donne, questo ha voluto dire avere un po' più di margine di movimento. Inoltre, la società curda è in gran parte una società rurale. Le donne svolgono un ruolo importante anche nel lavorare la terra. Sono attive nella sfera sociale, hanno un'indipendenza economica, e questo è importante a ogni latitudine, non solo nelle aree curde. È una leva di autonomia non solo nei paesi in guerra, ma anche qui in Europa. Una donna che non lavora è più fragile, più esposta a situazioni di oppressione rispetto a chi si realizza nel lavoro. Il problema però è che questa generazione di donne, come per altri loro maschi, è stata impegnata negli ultimi decenni nelle guerre, nel tentativo di difendersi, di sopravvivere. E conclude la poetessa Nabi, quando si parla della partecipazione delle donne curde alle operazioni militari, bisogna anche aggiungere non soltanto i commenti positivi sul loro eroismo, sul loro coraggio, bisogna ricordare che sono anche molto giovani. Questo riguarda pure i ragazzi. Il fatto di aver impugnato le armi così giovani vuol dire anche non aver potuto continuare negli studi, e questo potrebbe avere delle conseguenze negli anni per quanto riguarda il loro futuro. È un fatto che non si può trascurare, ecco, perché questo è un altro elemento chiave, che se tu una generazione la inchiodi a doversi difendere, a combattere con le armi per la propria terra, per la propria sopravvivenza, poi è una generazione che non si può preparare, non può studiare, e il futuro comunque sia sarà complicato per queste ragazze, per questi ragazzi del Rojava, della regione curda appunto tra Siria e Turchia. Ecco, questa era la poetessa curdo-siriana Vidad Nabi, intervistata da Simona Maggiorelli sulle pagine di Left. E questo è il piano di Kirk Slightsey in Goodbye Mr. Evans. Questo è il brano della puntata di oggi di Pagina 3, Pietro del Soldato, del Soldai invece ci anticipa le scelte su cui si concentra, le scelte che ha fatto la redazione di Tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
Buongiorno Vittorio. Tra molte telefonate interessanti questa mattina ci ha colpito in particolare quella di Elena Di Biella su un argomento che sembrerebbe discostarsi dalla cronaca, ma in realtà non è così. Obesità. Qualità dell'alimentazione. Lorenza Pagliasco ha letto durante la rassegna stampa un articolo, una rubrica sul 7 del Corriere della Sera di Costanza Rizza Casa d'Orsogna sull'ossessione della magrezza, questo che vale ancora, almeno in certi prodotti culturali, tra tante persone giovani della serie sei magra o non sei, no? E quasi rivendicando una libertà sostanzialmente di gestirsi, di mangiare. Su questo è intervenuta l'ascoltatrice, devo dire con una certa severità, dicendo che l'obesità è un costo sociale altissimo, non è una libertà, è determinata dall'ingozzarsi di cibo spazzatura, quasi colpevolizzando, devo dire, riascoltando la telefonata, chi soffre d'obesità. Certo, l'obesità è un enorme problema che, peraltro, come ben sappiamo ormai, condiziona, caratterizza, penalizza l'esistenza, soprattutto nelle zone più periferiche, dove ci sono meno soldi in tasca, perché poi il cibo spazzatura è anche quello che costa molto molto meno. Tutto questo avviene peraltro a due giorni dalla 18 ottobre, tre giorni della giornata mondiale dell'alimentazione, che ci consentirà anche di aprire lo sguardo per quanto riguarda la qualità del cibo e di come ci alimentiamo a livello mondiale. Questa l'idea, ci lavoriamo, aiutateci, diteci la vostra a partire dalle 10, in diretta ci siamo.
E contattateci al numero 335-5634-296. Grazie a Pietro del Soldà e andiamo avanti con le segnalazioni oggi particolarmente abbondanti delle pagine culturali, anche perché ci sono tutti i supplementi, a partire dal Venerdì, che pubblica forse le due cose più interessanti che ci sono oggi sui giornali, qualcosa che non va neanche, diciamo, bruciato in una lettura radiofonica, vanno lette e meditate con calma. Marco Cicala del Venerdì è andato a Parigi a intervistare Jean Birkin, grande musa della canzone francese, che racconta, stanno uscendo i suoi diari tradotti in italiano, c'è una lunga chiacchierata tra Marco Cicala e Jean Birkin. E poi vi segnalo sempre dal venerdì anche una lunga intervista a Nada Malanima, Nada che pubblica anche lei un libro, sta per uscire un nuovo disco. Da segnalare sempre dal venerdì anche un reportage di Angelo Ferracuti dal Brasile, ci racconta cosa resta di Chico Mendez, della lotta appunto sindacale nella Amazzonia. Poi sul Fatto Quotidiano si parla di musica e letteratura. Murakami la star vende anche se scrive di Bach, è uscito un libro che si chiama Assolutamente Musica, raccoglie le conversazioni sulla musica dello scrittore col direttore d'orchestra Ozawa Seiji, e appunto sta vendendo moltissimo. Sul Libero invece si parla della mostra che si apre al Mart di Roverete, una mostra su Isadora Duncan, come è stata rappresentata nell'arte la grande ballerina, e invece di una nuova etica per l'era dell'intelligenza artificiale si occupano un filosofo, Julian Nida Romelin, e un'esperta di cinema, Nathalie Weidenfeld, che sono intervistati dal Manifesto, appunto, il dolore degli uomini raccontato dai robot, così si chiama questa intervista. Da Repubblica voglio segnalarvi un appello per fermare il massacro del popolo curdo, un appello promosso da Roberto Saviano, ha tra i firmatari una serie di autori internazionali di primo piano, da Kureishi, Rushdie, eccetera, e Nadia Urbinati si occupa esattamente del problema che sta al fondo della radice, cioè qual è la natura di questi popoli senza Stato, dei popoli che non hanno un riconoscimento di tipo statuale. Questo è un problema che non riguarda ovviamente soltanto i curdi. Sul Giornale invece vi segnalo l'articolo sulla Maker Faire, il Luna Park delle idee, la fiera degli inventori che si apre a Roma in questi giorni, e invece Internazionale, che dedica l'apertura alla solitudine dei curdi. Poi contiene tra le cose interessanti un lungo intervento dello scrittore americano Jonathan Franzen sul tema del clima e un viaggio molto interessante, molto istruttivo, nelle zone degli Appalachi, nel Tennessee, tra il Tennessee e attorno al Tennessee, tra Nashville e il Tennessee, appunto gli Appalachi, che è un po' la sorgente della musica americana. Dalla musica degli Appalachi viene moltissimo, viene il country, viene parte del blues, viene parte di jazz, ecco, sulla musica degli Appalachi. Di questo si occupa internazionale e si occupa anche con un lungo articolo di Susan Sontag a Sarajevo, racconta il rapporto tra la grande scrittrice americana e questa città martire del tardo Novecento, come Kobane oggi è la città martire del nostro secolo. E passiamo a parlare di donne, rompere il ricatto, che cos'è il femminismo decoloniale. Su infoout.org c'è un'interessante intervista alla studiosa e femminista francese François Verger, che si occupa delle lotte delle donne, ma fuori, diciamo, dal ambito glamour che a volte anche la battaglia per le donne in questa fase post-femminista ha assunto sulla scia del Me Too. Guardiamo le donne del mondo dello spettacolo, le donne famose, e invece le lotte che vengono discusse in questa interessante intervista pubblicata da infoout.org sono altre: sono le lavoratrici del bar, sono le lavoratrici delle università, le commesse, sono quelle che lavorano nelle imprese di pulizia. Insomma, un racconto che riguarda le lotte anche appunto sociali, salariali delle donne. Sono molto importanti le lotte di queste donne razzializzate, perché il lavoro che fanno un lavoro invisibilizzato, e queste donne stesse sono invisibilizzate. La gente le vede la mattina quando vanno a lavorare, ma non sa che loro hanno appena pulito gli spazi che utilizzeranno. Ciò significa che grazie a questa lotta queste donne sono riuscite a rendere visibili tutti gli strati, i livelli di invisibilizzazione che riposano su di loro. Ecco, la prima questione che pone la Vergès in questa idea del nuovo femminismo, di questo femminismo decoloniale, è che appunto intanto è una lotta contro il capitale, in secondo luogo è una lotta che parte da una condizione paradossale. Ci sono donne che svolgono dei lavori fondamentali per quanto riguarda i lavori degli altri, ma sono donne invisibili, nessuno lo vede, e quindi parla di invisibilizzazione e parla del fatto anche che questo tipo di lotte servono a strappare questo velo, come un velo di maglia dell'invisibilità. Esse, continua la Vergès, si sono costituite in quanto donne in lotta contro il razzismo, contro le loro condizioni di lavoro e contro la femminilizzazione di questo tipo di lavoro. Attraverso le lotte mettono in luce l'importanza di questo lavoro nella riproduzione stessa del sistema così com'è, perché i luoghi che puliscono sono stazioni, università, hotel, che non potrebbero funzionare se non ci fossero loro a pulirli. Inoltre mettono in luce l'altro lato della questione, ossia tramite i loro racconti veniamo a conoscenza dello stato in cui si trovano le camere, i bagni che devono pulire. Ciò fa capire come questa classe lasci dietro sé una sporcizia che poi viene pulita da queste donne razzizzate, sottopagate e sottoqualificate. Per questo, dice la Vergès, che questa è una lotta profondamente rivoluzionaria, perché mette in luce l'aspetto indispensabile del loro lavoro. Sono donne di 40-50 anni che passano le ore nei mezzi pubblici, che dormono 4 ore a notte, che esauriscono il loro stesso corpo, che dopo il lavoro tornano a casa a lavorare per la riproduzione domestica. Questa lotta mette insieme tanti aspetti del neopatriarcato e del capitalismo, mette in luce le stratificazioni e l'intersezione dei diversi livelli di oppressione e della fabbricazione stessa di questi soggetti come vulnerabili. Penso che oggi siano la punta di diamante di quella che dovrebbe essere una lotta femminista decoloniale. Quindi, come vedete, stiamo partendo da un dato dell'esperienza, il fatto che appunto gli uffici, le scuole, le case, dove gli uffici, le scuole, i ministeri, i posti dove andiamo a lavorare o che dobbiamo frequentare, in realtà ci appaiono più o meno lindi e pitti relativamente quando c'entriamo, e c'è tutto un lavoro che precede il normale orario di lavoro. È come se ci fosse una sorta di tempo non tempo del capitalismo in cui si prepara la giornata tipica di una giornata tipica in questo nostro mondo occidentale, insomma, in questo millennio in cui tutto sembra essere, almeno da quel punto di vista, risolto. Insomma, c'è una battaglia. Le proletarie del presente adesso sono le signore delle pulizie, per come vengono chiamate. Naturalmente in questa intervista ci sono molti altri aspetti, si parla anche degli aspetti razziali, di chi è che va a fare questi lavori tra le stesse donne. Considerate che la Vergès scrive dalla Francia, dove la componente multietnica è molto più sviluppata e dove le signore delle pulizie raramente sono di pelle bianca. Va bene, comunque troverete tutto sul nostro sito infoout.org, pubblica questa intervista a François Vergès sul femminismo decoloniale. Per tanti motivi forse non viviamo nel migliore dei mondi possibili, anche dal punto di vista delle potenzialità tecnologiche. Alcune cose che sembrano promesse di liberazione in realtà rischiano di essere forme di nuova repressione o di nuovo oscurantismo. Oggi Alfonso Berardinelli sulle pagine del Foglio si occupa di un libro uscito da poco per la casa editrice Nero, che è una casa editrice romana. È un libro di James Bridle, che è un esperto di tecnologia, scrittore, artista e giornalista, che ha pubblicato questo libro che si chiama A New Dark Age, la nuova era oscura. La nuova era oscura non è quella che diciamo spesso, quella appunto del fondamentalismo islamico, dell'ISIS, eccetera. Sì, anche quello è una forma di medioevo, ma c'è una nuova età oscura che nasce proprio dalla tecnologia, e in particolare si parla della nuvola, del cloud. Quello che sostiene in questa sua riflessione Bridle è che il cosiddetto cloud, la nuvola, in realtà è una forma, come dire, oppressiva, che tende a semplificare tutti i nostri comportamenti e soprattutto i nostri pensieri dentro una logica molto rigida. Secondo Bridle, l'ideologia oggi dominante è il pensiero computazionale o soluzionismo, creato nelle nostre teste dall'uso di tecnologie digitali che ci fanno credere che qualunque problema possa essere risolto grazie al calcolo, ma così si accetta che il mondo sia irrevocabilmente modellato dalla computazione. Ecco, la dittatura, diciamo, di questo pensiero unico oggi dominante, secondo quanto sostiene Bridle, trovando l'approvazione di Berardinelli, è appunto l'idea che tutto possa essere risolto semplicemente facendo calcoli. E aggiunge Berardinelli, la grande macchina o cloud comunque non è solo immateriale come a volte sembra, è proprio un mega oggetto esistente nello spazio. Si tratta di una infrastruttura fisica composta di linee telefoniche, fibre ottiche, satelliti, cavi sul fondo dell'oceano, giganteschi magazzini pieni zeppi di computer che consumano quantità ingenti di acqua e di energia, e che dal punto di vista legale fanno capo a giurisdizioni nazionali. Quella del cloud è un nuovo tipo di industria, ed è un'industria particolarmente famelica. Sono state assorbite dal cloud molte delle vecchie pesanti strutture della sfera civica, i luoghi nei quali facciamo compere, accendiamo i nostri conti correnti, socializziamo, prendiamo libri in prestito e votiamo. Come vedete, tutto sta convergendo verso questa sorta di cloud, che al tempo stesso è una sorta di maelstrom, un buco nero che risucchia un po' tutto. E tra l'altro, per finire diciamo, la sua riflessione. Berardinelli, da grande critico letterario, fa una divagazione. Chi si sentirà a disagio in questa buia visione del mondo risucchiato nella nuvola potrà dare un'occhiata all'inizio del secondo capitolo, in cui si parla di una serie di lezioni che il grande critico d'arte della civiltà Ruskin tenne a Londra nel 1884, intitolate La nube tempestosa del XIX secolo, e dice: ho guardato nel cielo di Londra, dice Ruskin, e ho visto una nuvola che non viene descritta da nessuno. Non l'ho mai letta, non ho mai letto di queste cose né in Omero, né in Virgilio, né in Aristofane, né in Orazio, né in Dante, neanche in Milton. Il cielo è coperto da una nube grigia, non una nube foriera di pioggia, bensì un velo grigio e secco che nessun raggio di sole può perforare. Eppure è privo di reale sostanza, di un contorno definito o di un vero e proprio colore. È una novità per me, una novità che mi terrorizza. Ecco, questa nube che prima nessuno aveva mai vista, in realtà era lo smog, l'inquinamento, il famoso nero fumo nero di Londra. O forse, conclude Berardinelli, era già il vento che annunciava una futura era oscura, che ora James Bridle cerca di spiegarci. Ecco, queste sono le riflessioni di Alfonso Berardinelli a partire da questo libro che sembra molto interessante, Una nuova età oscura di James Bridle, pubblicato dalla casa editrice Nero. Applausi finali per Kirk Lightsey, Goodbye Mr. Evans, questo è il brano che ci ha accompagnato oggi, e concludiamo segnalandovi da Repubblica un'intervista a Olga Tokarczuk, che credo si pronunci così, ed è il premio Nobel per la letteratura, recente premio Nobel per la letteratura, che è stata casualmente incontrata nei saloni della Fiera del Libro di Francoforte, la Buchmesse, da Raffaella De Santis di Repubblica, e in questa chiacchierata un po' rimediata, parte dell'intervista racconta che si sono appunto viste in una specie di piccolo sgabuzzino invaso dei libri, la prima cosa che hanno fatto appena si sono trovate in questa situazione, la Tokarczuk e la De Santis, si sono messe a ridere. Il mio caffè con la Szymborska, perché appunto racconta Olga, chiamiamola così, va, che facciamo prima, racconta di quando appunto ha incontrato l'altro premio Nobel polacco, la grande scrittrice Wassily Szymborska, e in cui appunto c'è una storia molto divertente, perché appunto lei era entrata in un bar, la giovane Olga, che era una scrittrice alle prime armi, aveva visto la Szymborska che seduta lì stava sorseggiando un tè, e per timidezza però avevo fatto finta di non riconoscerla, l'amavo molto, non volevo però disturbarla. Dopo un po' ho sentito una mano sulla spalla, era lei che si veniva a presentare. Io ero allora una giovane scrittrice e lei mi disse: voglio congratularmi per i tuoi libri, sono curiosa delle cose che fate voi giovani. Ecco, questo è il premio Nobel Olga Tokarczuk, che viene intervistata, ma la trovate appunto su Repubblica, da Raffaella De Santis. E invece, a proposito di nomi impronunciabili, abbiamo qui accanto Guido Zaccagnini, lui è pronunciabile, la maggior parte dei musicisti che presenta spesso sono impronunciabili.
Ma non è vero, non è vero.
Allora,
hai parlato di donne, di femminismi, di premi Nobel. Oggi è il compleanno di Lotte Lenya, nata nel 1898, la musa di Brecht, Kurt Weill, e poi abbiamo sentito un brano di Kirk Lightsey, il quale ha lavorato molto con Chet Baker, un grande trombettista, e oggi è il compleanno di Wynton Marsalis, trombista nato nel 1961. Va bene, ti piacciono questi collegamenti?
Bella annata, va bene, grazie a Guido Zaccagnini.
Ma non ti ho detto quali musiche dobbiamo ascoltare?
Moltissimo, no, lo direi agli ascoltatori, dai, diccelo.
Va bene. Giacomelli, Beethoven, Bach,
va bene. I compleanni li dici dopo la sigla, perché se no rischio di avere mal di testa. Pagina 3 torna lunedì alle 9 con Nicola La Gioia, da Vittorio Giacopini. Grazie per l'ascolto e a quando capiterà.